Riporto con me nell'Epistola ai Filippesi, al capitolo 1, Filippesi capitolo 1, dal versetto 3. C'è scritto così. L'Apostolo Paolo parla e dice: Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi. E sempre, in ogni mia preghiera per tutti voi, prego con gioia, a motivo della vostra partecipazione al Vangelo, dal primo giorno fino ad ora. E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore, voi tutti che, tanto nelle mie catene quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo, siete partecipi con me della grazia. Infatti Dio mi è testimone come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù e prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. Amen. Allora, il titolo di queste brevi riflessioni è Amare coloro che servono Dio, quindi amare i fratelli e le sorelle che servono Dio. L'Apostolo Paolo, in queste brevi parole, esprime il suo profondo affetto per i fratelli che servivano Dio, in particolare i filippesi. Sappiamo che questa chiesa è nata in particolare attraverso l'ospitalità di una donna chiamata Lidia e attraverso anche le catene di Paolo e Sila, parlo di Atti capitolo 16, dove loro, essendo in catene, però hanno annunciato il Signore al carcerato e che si è convertito. E Paolo aveva un profondo amore, un profondo affetto per questi fratelli, perché, come vediamo, erano così vicini al Signore che lui non poteva fare a meno che ringraziare il Signore per loro. E lui guardava i fratelli e le sorelle come li guarda il Signore, e quindi li guardava in Cristo, così come ci invita il Signore a fare a noi, guardare gli altri, fratelli e sorelle, come se fossero Cristo stesso. E quindi è bello perché l'Apostolo Paolo dice al versetto 3: Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi. Vediamo come Paolo considerava questi fratelli e sorelle di questa chiesa ai Filippesi come un dono, perché quando noi ringraziamo di vero cuore il Signore per qualcosa è perché lo consideriamo come un dono. E diciamo: Signore, io non posso fare a meno che ringraziarti di cuore per questi fratelli e per queste sorelle. Come dice anche il versetto 8, dice: Infatti Dio mi è testimone come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. Addirittura chiama il Signore come testimone per dire: se non mi credete, quasi, è un modo per dire: se non mi credete, c'è il Signore che è testimone, che vi dice quanto io vi amo, nel cuore vi ho. Così dice l'Apostolo Paolo. E allo stesso modo, perché anche porto queste riflessioni? Perché questo nasce anche dall'esperienza personale con molti di voi della Chiesa, perché quando ho visto che anche sia in servizi più vistosi, ma anche meno vistosi, dietro le quinte, per così come si dice, ho trovato una tale gioia e anche allo stesso tempo ha provocato in me un ringraziamento al Signore, perché magari dei servizi che non avevo considerato, dei fratelli magari che non avevo considerato, hanno portato in me gioia e ho detto grazie Signore. E anche sono andato a ringraziarli perché avevano fatto del bene alla mia vita. Perché tante volte parlano anche molto di più dei servizi pratici e silenziosi che mille predicazioni. E mi sono rivisto anche in Paolo, perché Paolo si era trovato in un certo senso costretto con gioia a ringraziare Dio per questo. Ed è la stessa cosa che voglio fare questa sera e portare anche incoraggiamento in questo. E Paolo in questi versetti fa due preghiere. La prima preghiera è più un ringraziamento e la seconda preghiera è una preghiera per incoraggiare i credenti a crescere di più. Al versetto 4 c'è scritto. La prima preghiera è dal versetto 4 al versetto 7, però leggiamo il versetto 4. Dice: E sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia, a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora, perché Paolo pregava con gioia perché questi fratelli e queste sorelle della Chiesa Filippesi partecipavano con gioia, partecipavano al Vangelo. Erano non numeri, ma erano persone attive nella proclamazione del Vangelo, nel vivere il Vangelo. Poi vedremo anche qualche esempio che l'Apostolo Paolo fa. E quindi dice, voi non è che siete un numero, non vi devo stare a dire le cose, ma voi volete partecipare al Vangelo, al progresso del Vangelo. E c'è un particolare molto interessante. Dice, dal primo giorno fino ad ora. Questi fratelli e sorelle si erano convertiti, quindi dal primo giorno fino ad ora, cioè fino a quando Paolo sta parlando, loro erano stati partecipi, avevano partecipato al Vangelo. Erano persone attive per la gloria di Dio. E vediamo che c'è, in questo momento Paolo evidenzia un versetto molto conosciuto che allo stesso tempo esprime la fedeltà di Dio. Perché questo dal primo giorno fino ad ora lo troviamo anche nel versetto dopo in altre parole. Al versetto 6 dice, e ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Cioè, il Signore qua sta portando un grande incoraggiamento perché dice, voi siete stati fedeli, siete stati partecipi al Vangelo dal primo giorno fino ad ora, e dice così il Signore ha cominciato in voi un'opera dal primo giorno e la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è molto bello perché il Signore fa un'opera in noi, fa un'opera in voi, in quanti servono con gioia il Signore, e il Signore la fa trasformando le nostre vite, trasformando i nostri desideri, i nostri pensieri, e allo stesso tempo permette che noi espletiamo, dimostriamo il nostro servizio per la Chiesa e per il mondo. E quindi dice, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Voglio portarvi a tal proposito in Prima Corinzi, capitolo 3, versetto 10. Prima Corinzi 3, versetto 10. E l'Apostolo Paolo esprime, portando i Corinti anche a questo giorno, ricordandoli di come devono costruire. Al versetto 10 c'è scritto, secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto ho posto il fondamento, un altro vi costruisce sopra, ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile. Poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo però come attraverso il fuoco. Ritorniamo in Filippesi. L'Apostolo Paolo spesso porta i credenti anche di varie chiese fino a quel giorno, al giorno di Cristo, in cui saremo davanti al tribunale, in cui tutto finirà. E vediamo come questi credenti non stavano costruendo con paglia, con fieno, non stavano costruendo con legno, ma stavano costruendo con pietre preziose, con oro, con argento. E la stessa cosa di quanti anche sono qui presenti, l'incoraggiamento è questo che il Signore vuole portare. Dice, voi state costruendo in modo tale che quest'opera rimanga, perché è un'opera che rimane quando costruiamo con pietre preziose, con oggetti di valore, mentre se costruiamo con legno, paglia, fieno, è un'opera che verrà arsa. E l'Apostolo Paolo porta questo incoraggiamento. Io prego per un motivo, perché voi siete partecipi. Prego nel senso di ringrazio il Signore per questo motivo. E poi dice al versetto 7, ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore, voi tutti che tanto nelle mie catene quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo siete partecipi con me della grazia. Anche qui Paolo ripete e fa qualche esempio in più. Dice, adesso che mi trovo nelle catene, voi siete partecipi, ci siete. E quindi loro sostenevano l'opera del Vangelo, l'opera missionaria che portava avanti Paolo e non solo di Paolo. Poi dice, quanto alla difesa e alla conferma del Vangelo siete partecipi. Erano persone che difendevano il Vangelo e lo confermavano vivendolo. Come Gesù stesso dice, e col vostro amore, amandovi gli uni gli altri, conosceranno che siete i miei discepoli. E quale più grande conferma del Vangelo se non una Chiesa che vive amandosi? E l'Apostolo Paolo li elogia proprio per questo. Voglio vedere però con voi, nella lettera ai Filippesi, altri esempi, velocemente, di come questi credenti erano partecipi nel Vangelo. Al capitolo 2, versetto 12, l'Apostolo Paolo dice, Filippesi 2, 12, «Così, miei cari, voi che foste sempre obbedienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore». Paolo sottolinea un'altra caratteristica di questi credenti. Voi che foste sempre obbedienti. Paolo sottolinea la loro obbedienza al Signore. Sottolinea la loro anche costanza. Perché dice, voi che foste sempre obbedienti, continuate così. A Paolo piaceva, ma soprattutto al Signore piaceva, il loro modo di comportarsi. Seguivano una linea, una direzione. E vediamo altri esempi nel capitolo 4, che ce ne sono forse qualcuno in più. Al versetto 1 Paolo dice, Filippesi 4, versetto 1, «Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera saldi nel Signore, o diletti». Lui sta dicendo, l'Apostolo Paolo, rallegrandosi di loro, «continuate così, saldi e fermi». Erano persone che non solo pensavano in modo giusto nella dottrina, ma la vivevano nel modo giusto. E quindi è molto bello questo, perché Paolo allo stesso tempo aveva un punto di riferimento e un punto di appoggio in loro. E infatti lo vediamo anche in altri esempi. Leggiamo il versetto 2 del capitolo 4. «Esorto, Evodia, esorto Sintiche, a essere concordi nel Signore. Sì, prego pure te, mio fedele collaboratore, vieni in aiuto a queste donne che hanno lottato per il Vangelo insieme a me, a Clemente e agli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita». Vediamo che era una chiesa in cui anche le donne, c'è scritto, hanno lottato per il Vangelo. Ed è una cosa straordinaria, non si tratta di un compito solo di alcuni predicatori, solo degli anziani, solo di qualche cerchia di persone, ma anche le donne, c'è scritto, che avevano lottato per il Vangelo. E l'Apostolo Paolo era troppo contento che non poteva non sottolineare questo aspetto. Ed è bello anche trovare nella Chiesa persone, credenti, fratelli e sorelle, che lottano per il Vangelo, che portano avanti questa causa. L'Apostolo Paolo poi al versetto 10 continua del capitolo 4 dicendo «Ho avuto una grande gioia nel Signore perché finalmente avete rinnovato le vostre cure per me. Ci pensavate, ma vi mancava l'opportunità». E anche qui l'Apostolo Paolo ricorda come loro si sono presi cura di lui. E vediamo anche qui una chiesa che si prendeva cura in tutti gli aspetti della vita, vedeva come l'importanza di partecipare al Vangelo era il principale obiettivo. E in ultimo, al versetto 15, c'è scritto «Anche voi sapete, Filippesi, che quando cominciai a predicare il Vangelo, dopo aver lasciato la Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di nulla per quanto concerne il dare e l'avere, se non voi soli». E allora anche nel dare la chiesa era pronta. Vediamo che non era un solo dare economico, ma un dare nelle cure, era un darsi per il Vangelo, era un darsi anche l'un l'altro nella chiesa. Ed era una chiesa compatta e unita nell'amore del Signore. Ed è molto bello perché il Signore vuole anche incoraggiare noi a continuare così. Perché prima o poi verrà tirata una linea, come l'Apostolo Paolo dice, verrà tirata una linea fino al giorno di Cristo Gesù. Verrà tirata una linea non solo per i non credenti, per chi non ha accettato il Signore, ma anche per noi. E continuando, l'Apostolo Paolo al capitolo 1, sempre, al versetto 9, fa un'altra preghiera. E dice, «E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento. Perché? Perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio». Vediamo che l'obiettivo di quest'altra preghiera dell'Apostolo Paolo, per quale motivo? Perché possiate apprezzare, alcune traduzioni dicono approvare, le cose migliori. Paolo dice, come state continuando? E l'abbiamo visto che era una chiesa ben solida e ben salda, che c'erano fratelli e sorelle che lottavano per il Vangelo, vediamo come l'Apostolo Paolo dice adesso non li sta rimproverando, ma sta dicendo semplicemente voglio che fate un gradino maggiore, un gradino in più, andate ancora più in alto. Non dovete semplicemente apprezzare le cose buone, ma dice le cose migliori. E vediamo che nella Bibbia spesso c'è questo aspetto, anche per esempio parlando di Israele, quando deve conquistare la terra di Canaan, vediamo come il Signore dice ci sarà una terra migliore, dove scorre il latte e il miele. E vediamo che il Signore ci fa sempre queste promesse migliori, perché Lui ha pensieri migliori di quelli che pensiamo noi, pensieri più alti di quelli che abbiamo noi. E l'Apostolo Paolo dice, così come avete continuato, andate ancora più in alto. E dice, prego che il vostro amore abbondi sempre di più. Un'altra dimostrazione appunto di questa Chiesa è che amava Dio, amavano i fratelli, e c'è scritto, non che non li amate, ma dovete abbondare ancora di più. Non c'è lo strafare nell'opera di Dio, non c'è il dire no, ho fatto troppo, ma lo stesso Apostolo Paolo poi in altre epistole dice che l'opera di Dio in voi abbondi ancora di più, abbondate nell'opera di Dio. E vediamo che qui l'Apostolo li chiama ad abbondare nell'amore, in conoscenza, che non è solo una conoscenza intellettiva, ma è una conoscenza di un vero rapporto ancora più intimo col Signore, e in ogni discernimento, appunto per comprendere ciò che non va bene e ciò che va bene. E dice perché possiate apprezzare le cose migliori. Quindi li punta più in alto. E dice affinché siate limpidi e reprensibili, e dice ancora, per il giorno di Cristo. Vediamo che l'Apostolo Paolo, per la seconda volta, e non sono le uniche due volte, in questa epistola porta i credenti davanti al giorno di Cristo. Immaginiamo di essere lì davanti al giorno di Cristo, davanti al tribunale di Cristo, e magari siamo reprensibili. Cosa significa essere invece irreprensibili? Vuol dire che il Signore non ci dovrà riprendere. Non significa che andremo perfetti in cielo senza aver commesso peccato, ma significa che il Signore, quando ci vedrà, non ci chiederà perché non hai fatto quella piccola cosa che io ti ho detto, perché hai mancato nell'altra cosa che io ti ho detto di fare. In questo senso irreprensibili, perché perfetti non possiamo essere, ma irreprensibili sì, facendo, come il Signore dice, ben fatto mio fedele servitore, facendo quello che il Signore ci ha comandato. E vediamo che l'Apostolo Paolo, anche al capitolo 2, il versetto 5 e il versetto 14, dice fate ogni cosa senza mormorie e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano, né in vano di aver faticato. Allora, perché ci dobbiamo chiedere l'Apostolo Paolo a questa chiesa, seppur camminava bene, continuava a dire state attenti al peccato, state attenti a non rimanere piatti, state attenti alla mediocrità, ma crescete di più, dovete abbondare, volere sempre di più nel Signore. Per quale motivo? Se questa chiesa in un certo senso era una chiesa modello. Perché bisogna stare attenti a non cadere, non bisogna mai sentirsi arrivati. E questo è anche l'insegnamento che il Signore ci vuole dare attraverso questa epistola. Quindi, e con queste breve riflessioni, avevo a cuore già da diverso tempo, come ho detto anche all'inizio, di esprimere anche questa mia gioia per quanti fratelli e sorelle, e per quanti mi sono trovato con fratelli e sorelle a servire il Signore. E dei fratelli e sorelle hanno detto dobbiamo fare di più. Ed è una cosa bellissima, perché è un sentimento che ci mette e ci può mettere solo il Signore, questo. Dobbiamo fare di più, perché il Signore sicuramente ci chiama a fare di più. E l'Apostolo Paolo, e concludo, e leggendo anche questa epistola, abbiamo visto che porta la sua gioia, esprime la sua gioia ai filippesi, ma allo stesso tempo in questa epistola presenta degli uomini, delle donne, come abbiamo anche visto in qualche versetto, presenta anche degli uomini come Timoteo, presenta degli uomini come Epafrodito, e vediamo come lui dice dovete avere stima di persone del genere. E Paolo stesso dice imitate me. Quindi allo stesso tempo il Signore ci porta a guardare i nostri fratelli e sorelle e dire grazie Signore per come ti serve. Grazie Signore, perché anche se ha fatto qualcosa in più di me, anzi io devo fare più, anch'io devo fare come lui. Quando io vado a correre, per esempio, c'è ovviamente chi mi supera, perché non sono chissà che atleta, però proprio l'altro giorno una persona mi ha superato, io magari andavo un po' più lento, con la musica alle orecchie, che era anche la musica stessa lenta, e quindi mi rilassavo, guardando il canale, guardando gli alberi, però a un certo punto mi sono reso conto che andavo troppo lento. La persona che mi ha superato mi ha aiutato ad andare a una certa velocità e a un certo ritmo. Ed è la stessa cosa nella vita cristiana. Noi dobbiamo stimarci e onorarci gli uni gli altri. Ed è questo il bello. E guardare, apprezzare allo stesso tempo il servizio piccolo, che non ci sono servizi piccoli, però servizi più nascosti e meno nascosti dei fratelli e sorelle. E questo credo porti ancora più gioia e armonia nella Chiesa. E quindi voglio ringraziare il Signore e ringraziare anche voi per questo e per la sua parola. Amen.
Amen.